al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Il rapimento dei metropoliti greco-ortodosso e sirio-ortodosso di Aleppo, sul cui rilascio ci sono notizie contrastanti, è un ulteriore segno della tragica situazione che sta attraversando la cara nazione siriana, dove la violenza e le armi continuano a seminare morte e sofferenza. Mentre ricordo nella preghiera i due vescovi affinché ritornino presto alle loro comunità, chiedo a Dio illuminare i cuori, rinnovo il presente invito che ho rivolto nel giorno della Pasqua affinché cessi lo spargimento di sangue, si presti la necessaria assistenza umanitaria alla popolazione e si trovi quanto prima una soluzione politica alla crisi.
Eccoci qua, benvenuti sulla Radio Vaticana in diretta. Il buon pomeriggio da Antonella Palermo. Le parole di Papa Francesco pronunciate questa mattina al termine dell'udienza generale di questo mercoledì in piazza San Pietro davanti a 100.000 pellegrini. La diocesi greco-ortodossa di Aleppo nel nord della Siria non conferma la liberazione dei due vescovi ortodossi rapiti due giorni fa. Lorenzo Trombetta è corrispondente da Beirut per l'ANSA, da anni segue la Siria sia come studioso che come giornalista sul sito di approfondimento dell'informazione di cui peraltro è gestore www.sirialibano.com. Lo salutiamo in diretta, ben trovato Lorenzo.
Bentrovati, buongiorno.
Buongiorno. Aleppo, detta la capitale del nord della Siria. Ti vorrei subito chiedere come si presenta questa regione, chi ci vive, da chi è controllata?
Ma è una regione a due facce. Il centro urbano di Aleppo è uno dei centri più cosmopoliti nella storia e anche più compositi a livello sia confessionale, cristiani musulmani, cristiani delle varie chiese e anche a livello etnico, curdi, armeni e arabi. La regione invece che circonda Aleppo, la campagna di Aleppo, è una regione rurale, molto depressa, dimenticata per lo più dal regime negli ultimi 20, in particolare negli ultimi 10 anni, ed è a maggioranza sunnita, a parte una fetta a nord di Aleppo che è a maggioranza curda, ed è proprio la regione fuori le mura di Aleppo che si è rivoltata nel 2011, prima in modo pacifico, poi ha imbracciato le armi per resistere alla repressione del regime, ed è quindi questa regione rurale che oggi è più in fermento attorno alla città, e è una regione però composita al tempo stesso. Ci sono delle zone come proprio quella dove, secondo i mezzi di informazione ufficiali siriani, sarebbero scomparsi due vescovi rapiti lunedì. Quella è una zona controllata in parte dal regime, o comunque non chiaramente sotto in mano ai ribelli siriani, né ai jihadisti stranieri o qaedisti vari.
Chi c'è dietro il rapimento di questi due vescovi? Si parla di pista cecena, oggi ne scrive anche il quotidiano turco Sabah, dicendo che il rapimento è una ritorsione da parte dei terroristi jihadisti ceceni che combattono con i ribelli anti-Assad per l'uccisione di uno dei due ceceni responsabili degli attentati di Boston e l'arresto dell'altro da parte della polizia americana.
Ma nessuno può dire con certezza chi sia dietro. Si possono avanzare delle ipotesi. Appunto, conoscendo il contesto, quella regione, quel villaggio in particolare, Kafr Dael, dove secondo l'agenzia di stampa ufficiale Sana sono stati rapiti due vescovi, è un villaggio controllato dal regime o comunque non in mano ai ribelli. Non esiste per esempio lì un comitato di coordinamento degli attivisti antiregime, e questo è un dato molto importante per chi conosce il contesto siriano, per capire se quel villaggio, quel tale villaggio è in mano, è controllato o no, o comunque è solidale con la rivolta. Quindi Kafr Dael non è solidale con la rivolta, almeno da quanto pare. Quindi tra l'altro l'agenzia di stampa Sana affermava che sono stati rapiti mentre si trovavano in quel luogo per effettuare un lavoro umanitario. Quindi com'è possibile che due preti due vescovi ortodossi, la Chiesa ortodossa è molto vicina al regime, potessero operare a livello umanitario in una zona controllata da jihadisti o da ribelli? Questa è una domanda a cui ancora non abbiamo dato risposta. E la pista cecena, certo, dopo Boston i servizi di sicurezza americani sono ora devono collaborare per forza con i servizi di sicurezza russi, e sappiamo quanto la Russia sostiene il regime di al-Assad. Evocare la pista cecena serve, o comunque va a servire l'interesse di chi preferisce in questo momento identificare la rivolta siriana con il terrorismo internazionale, quindi Boston e quello che accade in Siria, il rapimento dei vescovi, sono tutto uno stesso disegno per chi evoca la pista cecena. I ceceni ci sono in Siria, non è da negare, però che interesse avrebbero di andare a rapire due vescovi ortodossi? Tra l'altro la Jabhat al-Nusra, e questo forse ce lo può confermare il collega Amedeo Ricucci, che è stato in mano alla Jabhat al-Nusra,
che sarà con noi tra qualche istante,
nei giorni scorsi, la Jabhat al-Nusra lo dice esplicitamente: non hanno motivo di prendersela con i cristiani in quanto tali, né tantomeno con le gerarchie cristiane. Questo è un altro elemento che dobbiamo tenere presente, perché queste formazioni, per quanto possano essere in contrasto con i nostri valori culturali, però sono coerenti nelle loro proposizioni e nelle loro azioni, non sono dei criminali teste calde in cerca di denaro e basta. Ecco, quindi tutto questo va un po' a sfavore della pista jihadista cecena Jabhat al-Nusra, secondo me.
Lorenzo, resta in linea qualche minuto. Vorrei salutare in diretta Amedeo Ricucci, reporter Rai, una delle firme di punta dei documentari della trasmissione La Storia Siamo Noi. È stato bloccato per una settimana dal 5 al 13 aprile da un gruppo islamista armato insieme ad altri tre colleghi. Benvenuto Amedeo, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Si parlava di questa pista cecena che ci sarebbe dietro il rapimento dei due vescovi ortodossi nella regione di Aleppo. Che idea ti sei fatto?
Ma guarda, io sono ancora alle prese con la mia disavventura.
Certo, per di cui vorrei parlare qualche minuto.
No, l'ho seguita, diciamo, con non tutta la dovuta attenzione che meritava. Mi viene da pensare che questo un po' sta a suffragare quanto abbiamo scoperto con la nostra disavventura, che cioè nel nord della Siria comunque stanno affluendo sempre più combattenti stranieri. Jabhat al-Nusra, Lorenzo Trombetta la conosce come organizzazione molto meglio di me. Jabhat al-Nusra è nata come un'organizzazione composta in maggioranza da siriani. Io penso che questo rapporto di forze si sta mutando. Esistono brigate che sono composte in stragrande maggioranza da stranieri. Quella che ci ha bloccato e trattenuto per 11 giorni era composta in maggioranza da stranieri, la cui agenda politico-militare è sempre più scollegata dall'agenda politico-militare dell'esercito siriano di liberazione, e oso dire dalle aspirazioni alla libertà e all'indipendenza, alla libertà e alla democrazia che accomuna i siriani che si sono rivoltati contro il regime. Detto questo, io ho sentito solo l'ultima parte dell'intervento di Lorenzo, è giusto ribadire che si tratta di puri e duri, non si tratta di bande di tagliagole, non si tratta di bande di delinquenti, come dimostra anche il nostro caso. Non c'è stata alcuna richiesta di denaro, e loro ci hanno sempre tenuto a ribadirlo, nel senso che mi hanno detto più volte, anche in occasione della liberazione: attenzione, sappi che noi non abbiamo chiesto soldi e quindi non abbiamo preteso soldi da chi che sia. Noi non agiamo per soldi, né siamo delinquenti che vogliono mettere a repentaglio la vita dei giornalisti. Abbiamo delle procedure di sicurezza molto rigide, per cui abbiamo fatto i nostri controlli, si sono protratti per 11 giorni, che magari è un po' eccessivo, però queste sono le procedure che adotta Jabhat al-Nusra.
Lorenzo, i media siriani come stanno parlando di questa vicenda?
Ma in modo molto contraddittorio. Ieri lunedì hanno dato ampio risalto alla notizia del rapimento, perché appunto ogni volta che si tratta di nominare terroristi armati e di far vedere che questo è un complotto contro la convivenza pacifica delle varie comunità della Siria, ogni volta i media ufficiali danno ampio risalto, anche piuttosto velocemente, rispetto invece ad altre notizie che o non danno affatto o le danno con molto ritardo. Successivamente hanno ignorato la questione della liberazione sì, liberazione no, ovvero ieri sono uscite una serie di notizie non confermate, come dicevate voi da studio, e da questo punto di vista l'agenzia di stampa ufficiale e gli altri tre giornali governativi tacciono su questo. Soltanto il quotidiano Al-Watan, che non è ufficialmente governativo, in teoria è indipendente, poi sappiamo che è di una cordata di imprenditori vicino al regime, e spesso tramite Al-Watan il regime manda dei messaggi come a non sporcarsi le mani, ma li manda per interposta persona, come se Al-Watan fosse veramente indipendente. Ecco, Al-Watan stamattina titolava liberati due vescovi, evidentemente poi ho letto la parte della notizia, di fatto citava l'agenzia France Press, di fatto citava le fonti straniere, non citava delle fonti interne alla Siria. Questo significa che forse il regime o non ha fonti o non vuole rivelare le sue fonti, non vuole rivelare quel che sa. Quindi anche da questo punto di vista abbiamo poca trasparenza, poca chiarezza dai media del regime.
Lorenzo, per chiudere con te, visto che ti stiamo raggiungendo in diretta a Beirut, quanto questa guerra civile in Siria continua a trascinare il Libano verso il conflitto?
Ma fino adesso non lo ha fatto in maniera diretta, ci sono ovviamente tantissimi profughi siriani, quindi le ripercussioni in Libano sono dirette, ma non di tipo violento e armato. Negli ultimi giorni abbiamo invece avuto un'escalation importante da registrare nell'alta valle della Bekaa, il feudo di Hezbollah. Hezbollah da mesi, ormai anche ufficialmente, è presente in Siria a combattere nella regione a sud-ovest di Homs, che è contigua con l'alta valle della Bekaa, e i ribelli sunniti di Qusair, in particolare questa cittadina a sud-ovest di Homs, visto che si sentono attaccati, hanno detto e poi hanno fatto, ovvero hanno sparato, hanno cominciato a sparare colpi di artiglieria contro postazioni di Hezbollah in Libano. Ieri per la prima volta hanno colpito Hermel, che è una cittadina che sta a 20 chilometri all'interno del territorio libanese, ed è la prima volta che i ribelli siriani osano così tanto e non sparano su una postazione di confine, ma sono entrati, hanno sparato ben più lontano, tra l'altro con dei razzi Grad. Quindi ieri abbiamo assistito a un'escalation che per oggi, per il momento, è rientrata, ecco. Però certo quella regione rimane in questo momento ad alto rischio,
ad alta vulnerabilità. Io ti ringrazio per questa cronaca, per questo aggiornamento, Lorenzo Trombetta da Beirut. Vorrei anche ricordare che è in uscita Giorni per la Mondadori Università, il tuo secondo libro sulla Siria, dal titolo Siria dagli ottomani agli Assad e oltre. Ne parleremo. Buon lavoro, a risentirci.
Buon lavoro a voi, arrivederci.
Amedeo Ricucci, allora la situazione in Siria è proprio fuori controllo?
Direi di sì, questa è l'impressione che abbiamo avuto noi in questi 11 giorni, ma è l'impressione che poi ho riscontrato anche presso diversi colleghi ed operatori umanitari che ho avuto modo di incontrare oltre confine, nelle zone turche, nella preparazione di questa sfortunata missione. È senza controllo perché più va avanti la guerra più si incattiviscono gli animi, si incancrenisce la situazione, spuntano bande fuori dal controllo del Free Syrian Army che cercano di imporre il loro controllo sul territorio, cercano di imporre una sorta di tangente sulle merci che transitano. Per darti un'idea, che è una cosa di cui nessuno parla, noi siamo entrati in profondità a una cinquantina di chilometri all'interno del territorio siriano, le farmacie sono completamente sguarnite, il che vuol dire che tutta una serie di pazienti che normalmente sono curati e curabili, non so, i diabetici piuttosto che i cardiopatici, non hanno accesso ai medicinali, ed ovviamente il grosso della popolazione siriana non ha i mezzi neanche per spostarsi sui campi profughi di confine, che sono quelli meglio attrezzati. La mattina del giorno che noi siamo stati bloccati da Jabhat al-Nusra avevamo avuto la possibilità di visitare un campo profughi che si era costituito 2 giorni prima in mezzo alle montagne di confine nei boschi ed erano 2000 famiglie che stavano lì sotto una tenda in un complesso che non aveva neanche i servizi igienici. Loro non ci hanno neanche permesso di filmare, noi volevamo filmare in modo da poterli aiutare. Loro hanno detto no, non filmateci perché altrimenti quelli del regime di Assad riescono a localizzare il campo e lo potrebbero bombardare, cosa che avviene comunque tutti i giorni, perché i campi al confine, a Bab el Hawa ad esempio, sul confine turco, sono stati bombardati. Questo ti dà l'idea di come si viva nel nord della Siria. Ricordiamo che il nord della Siria è stato di fatto abbandonato dal regime, dall'esercito regolare, che ha preferito abbandonare i villaggi, abbandonare le città, non solo in conseguenza della forza militare dei ribelli, ma perché non era in grado di controllarlo metro per metro, perché il regime non si fida della maggioranza dei suoi soldati che sono sunniti. L'ESL, l'esercito siriano libero, ha occupato questa zona ma non ha i mezzi né militari né economici per poterla amministrare bene, gestirla e farla funzionare come se fosse una zona cosiddetta liberata. In questo territorio di nessuno prosperano bande, si moltiplicano i business incontrollati e diventa difficile lavorare come giornalisti.
Temevate prima di partire un esito del genere?
Assolutamente no, il viaggio era stato ben preparato come faccio di solito, e però appunto per evitare qualsiasi rischio noi avevamo previsto e messo in conto l'idea di rientrare tutte le sere in Turchia, quindi ci saremmo accollati magari dei trasferimenti noiosi provvidenziali e che comunque ci mettevano al riparo, anche perché il nostro il progetto che avevamo, a cui lavoravamo, era un progetto di giornalismo partecipativo che contemplava collegamenti Skype tutti i giorni con un gruppo di studenti di Bologna, quindi avevo bisogno di avere delle postazioni fisse da cui poter trasmettere per connettermi ad internet e via dicendo. Quindi ogni giorno saremmo rientrati in Siria. Purtroppo siamo stati presi praticamente il primo giorno.
Perché dunque siete stati presi? Io vorrei ricordare anche gli altri tre colleghi, Elio Colavolpe, Andrea Vignali, Susan Dabò.
Ma guarda, perché siamo stati presi? Siamo stati presi perché nel villaggio dove siamo capitati a un certo punto del nostro itinerario, quel 3 aprile, era un villaggio che era passato negli ultimi giorni sotto il controllo di una brigata di Jabhat al-Nusra che già di per sé è diffidente nei confronti dei giornalisti, che stava affermando il proprio controllo sul territorio ed ha approfittato di questo incontro ravvicinato con noi per farci diventare uno strumento di questo controllo. Loro hanno queste procedure di sicurezza alquanto paranoiche, le definisco io, sono molto rigidi e quindi hanno voluto verificare la mia e la biografia professionale degli altri tre amici e colleghi. Noi gli abbiamo fatto vedere sui computer, su internet, quali erano i precedenti lavori che avevamo fatto, quindi per dimostrare che innanzitutto non eravamo ovviamente delle spie, in più eravamo giornalisti che erano già stati nel nord della Siria, ad Aleppo, e che il cui obiettivo era proprio testimoniare le sofferenze del popolo siriano che in tutto il nord della Siria è sottoposto ai bombardamenti indiscriminati del regime di Assad. Quindi loro si sono convinti, ma ci hanno messo un po' di tempo. La gerarchia di Jabhat al-Nusra è abbastanza piramidale e quindi c'era bisogno di un ok per la liberazione che venisse dall'emiro più alto, e quindi i giorni si sono accumulati ai giorni, alla fine sono diventati 11.
Pare che in Siria ci siano 1000 tonnellate di armi chimiche, anche Israele si aggiunge al coro di sospetti sull'uso di armi chimiche da parte del regime siriano contro i ribelli. Per Obama il ricorso a questo tipo di armi rappresenterebbe il superamento di quella linea rossa di cui aveva parlato già nel suo viaggio in Israele. Che scenari ipotizzi da questo punto di vista?
Ma guarda, ho letto anch'io, io non ho avuto testimonianze dirette dell'uso di armi chimiche e noi però non a caso avevamo intenzione di portarci un contatore Geiger per misurare la radioattività nelle zone in cui andavamo, perché comunque ci venivano da più fonti segnalazioni di questo tipo. Purtroppo non siamo stati in grado di appurare nulla del genere, anche se tra i combattenti che ci avevano preso in ostaggio comunque si parlava di uso di armi chimiche. Non mi stupisce, nel senso che ritengo il regime di Assad capace di questo ed altro. Assad ha già dimostrato che pur di restare attaccato, abbarbicato al potere, può distruggere il suo paese. Non lo ha fatto distruggendo una città millenaria qual è Aleppo, l'ha fatto bombardando siti archeologici di una bellezza straordinaria, e noi italiani siamo i primi a saperlo perché li abbiamo frequentati, ma li abbiamo anche restaurati.
Aleppo, patrimonio dell'UNESCO, vorrei ricordare, nell'anno 2006 è stata la prima città a fregiarsi del titolo di capitale culturale del mondo islamico.
Quindi... Ecco, beh, Assad non ha avuto, io ho avuto modo in ottobre di filmare, di essere purtroppo protagonista della battaglia che nel centro di Aleppo si svolgeva all'interno della moschea degli Omayyadi, che è una delle più preziose e delle più belle del mondo musulmano. Beh, in quella moschea Assad, i soldati di Assad non hanno esitato ad appiccare il fuoco, a profanare la tomba di Zaccaria, a bruciare i Corani, quindi fregandosene del valore storico e culturale, architettonico della moschea. Da qui all'uso delle armi chimiche contro la popolazione che lui vuole punire, perché quello che succede nelle aree dove non si combatte più e che sono sotto il controllo del Free Syrian Army è una sorta di punizione collettiva che il regime vuole infliggere alla popolazione che è inerme e che viene bombardata in maniera indiscriminata senza neanche voler colpire target militari. Vengono colpiti target a caso.
Tornerà in Siria?
Certo, perché il mio cuore batte con la popolazione siriana che ha osato vincere la paura quarantennale del regime di Assad, e quindi è una sorta di impegno morale che io ho preso. Aggiungo però che in questa situazione bisogna andarci facendo estrema attenzione. Le condizioni per poter lavorare da giornalisti indipendenti si sono ristrette fino al limite dell'impossibile, quindi sconsiglio quelli che non hanno una grande esperienza di fronti bellici, sconsiglio i giovani che cercano un'occasione di visibilità. In Siria la situazione è grave, è molto drammatica, è giusto documentarla, è giusto testimoniare, ma sempre rispettando dei codici di sicurezza.
Grazie davvero per questa preziosa testimonianza, Amedeo Ricucci, inviato RAI. Buon lavoro, torneremo magari a risentirci.
Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.